congregazione dei religiosi, e poi gli istituti scolari vogliono essere considerati laici e non religiosi, ma non riguarda il nostro tema. E che cosa distingue queste forme di vita religiosa? Lo distinguono dei dosaggi di alcune componenti che sono comuni a tutte le forme di vita religiosa. Innanzitutto hanno la vita comune e quindi i luoghi della vita comune, hanno la preghiera in comune, quindi la chiesa, hanno a volte delle missioni. Le regole monastiche benedettine hanno il lavoro. Le riforme della regola benedettina sono sempre un ritorno al lavoro manuale che i monaci abbandonavano. Quindi i cistercensi sono una riforma dei benedettini, i trappisti sono una riforma dei cistercensi, sempre sulla base del lavoro. E quindi c'è la preghiera, il lavoro manuale, ora et labora è arrivato fino a voi. La vita regolare, adottano la regola di Sant'Agostino, ecco, la vita regolare e i mendicanti hanno in genere la regola di Sant'Agostino. Per esempio noi abbiamo la regola di Sant'Agostino, perché il Concilio Lateranense IV aveva proibito nuove regole, a cui però San Francesco era riuscito a farne una prima di questa proibizione. Quindi i francescani hanno una regola propria, noi abbiamo la regola di Sant'Agostino con delle costituzioni. Il dosaggio di studio, lavoro, preghiera in modi diversi dà luogo a certe forme, e poi anche la missione, per esempio fare la scuola come i gesuiti, i somaschi, i barnabiti, noi lo studio. Ecco, San Domenico sostituisce al lavoro manuale lo studio. Non è il tema di questa sera, è una specie di cappello a cui non avevo pensato, invece entrando nel vivo del mio tema. Fino a non molti decenni fa si diceva che non esiste architettura mendicante, e i più generosi dicevano che l'architettura mendicante, e allora anche quella domenicana, era un dialetto dell'architettura cistercense. Naturalmente stiamo parlando delle origini, perché dobbiamo partire di lì. Quindi pensate alla grande stagione cistercense, non è San Bernardo il fondatore dei cistercensi, è la generazione precedente, però il più celebre, quello che diffonde l'ordine, è San Bernardo, che era diventato abate di Clairvaux. I cistercensi hanno 5 abbazie madri, da cui discendono. Quando andate in un convento cistercense c'è sempre l'albero delle abbazie figlie, e naturalmente la prima è Citeaux, Clairvaux, Morimondo e due altre che non mi ricordo, e le ritrovate poi anche in giro. Per esempio in Lombardia ci sono almeno 2 Chiaravalle, Morimondo lo trovate da altre parti, e quindi ripetono i nomi. L'architettura cistercense è l'architettura romanica ricondotta alla sua essenzialità. I cistercensi avevano proibizione assoluta di scultura, di immagini, di vetrate istoriate, come anche noi per i primi 100 anni. E quindi le grandi abbazie cistercensi che voi conoscete, soprattutto nel sud della Francia, sono delle architetture romaniche spoglie, affascinantissime, molto belle. Ad alcuni non piacciono, ad alcuni piacciono le chiese con tante immagini, con tanti quadri, con tanti... Invece queste sono delle chiese austere, dove la struttura è quella romanica, quindi con i pilastri, con le volte, ricondotti a purezza essenziale, ma l'impianto è quello romanico. Le vetrate sono bianche, solo con una crocetta, niente scultura, e questa è la grande architettura cistercense. I materiali sono quelli delle zone, per esempio queste abbazie di cui vi sto parlando sono di pietra, ma noi in Piemonte la grande abbazia cistercense che abbiamo è Staffarda, vedete che è in mattoni con qualche inserto in pietra più o meno calcarea. Allora, alcuni dicevano, per esempio Gillet nel 1902 negava l'esistenza di una architettura mendicante, salvo poi distinguere l'architettura francescana da quella domenicana, quindi anche in modo un po' contraddittorio. Noi oggi non diciamo più questo, diciamo che esiste un'architettura mendicante. Anticipo l'assunto che cercherò di dimostrarvi. Ciò che distingue l'architettura mendicante dall'architettura cistercense è che l'architettura, perché dico cistercense? Perché è la più forte, più intensa esperienza prima dei mendicanti. Le Goff, nel suo libro che qualcuno di voi ha, della vita di San Luigi, ha un capitolo intitolato Modello cistercense, modello mendicante, e dice: se i cistercensi avessero capito fino in fondo i tempi nuovi, non sarebbero nati i mendicanti. Io condivido questa tesi. San Bernardo intuisce i tempi nuovi e risponde. Nel giro di 50 anni fondano centinaia di abbazie in Europa, una cosa impressionante. Ma rimangono legati alla struttura feudale, l'abate rimane abate, conservano certe, introducono il capitolo generale che i monaci non hanno, sono a cavallo tra i monaci, non è il tema di questa sera. Le Goff ha sviluppato questo tema in diverse sue opere e a me interessa, per quanto riguarda l'architettura, dire questo, che è l'assunto fondamentale che le immagini vi faranno anche vedere. La chiesa cistercense è una chiesa romanica ricondotta a purezza, spoglia di orpelli. La chiesa mendicante è un contenitore, è delimitata dai muri esterni, è un capannone molto grosso a volte, con i muri esterni, e per le coperture cercano di fare in modo di coprirle il più leggermente possibile, con dei pilastri cilindrici o ottagoni nella parte per i fedeli, e con le capriate, e con un'altra parte a volta nella parte dove c'erano i frati. Questo ve lo farò vedere, però vorrei che vi fosse chiaro che la chiesa mendicante è un contenitore. Pensate a Santa Maria Novella, pensate alle grandi chiese che conoscete, sono delimitate dai muri esterni con dei sostegni. San Domenico di Siena, non so se l'avete presente, dove c'è Santa Caterina, è ad aula unica, perché avevano inventato in Toscana una maniera di sostenere dall'alto i travi, perché non c'erano dei travi così lunghi, avevano trovato un sistema per fare una navata unica coperta a capriate, e vedremo poi il...
Mi scusi, una campata che io ho stimato sui 22 metri.
Ecco. Questo sono i toscani che lo inventano, perché poi vedrete dalle diapositive, prima sono costretti a fare dei sostegni che vedrete il più leggero possibile. Poi rimane il discorso della chiesa dei laici e della chiesa dei frati, che faremo tra poco. Io faccio riferimento ad un mio articolo, che se volete vi mando, un mio contributo a questo libro, che è intitolato Aux origines de la liturgie dominicaine, perché noi fino al Concilio Vaticano II abbiamo avuto una liturgia propria, che racconta come è stata fatta questa liturgia dal 1200, definitivamente 56, fino al Concilio Vaticano. Hanno chiesto a me di fare un articolo sull'architettura, perché nell'Ordinarium, che è il primo volume dei 14 volumi della liturgia, che vuol dire il cerimoniale, poi si dice: quando i frati escono nella chiesa dei laici, facciano un inchino alla croce. E allora il padre G, che era il grande liturgista e uno dei organizzatori, ha detto: chi legge questa cosa qui, se non sa come erano fatte le chiese nel 200, non capisce nulla. Perché, altra osservazione che vi devo fare, troverete degli storici dell'arte, anche eminenti, che parlando di chiese domenicane, mi limito a questo, ma francescane è lo stesso discorso, dicono è stata prolungata, perché vedono i pilastri polistili con le volte, un'altra parte, San Domenico di Torino è così, Chieri è così, Alba un po' diverso, e voi avete questo bel esempio di San Domenico ad Alba, conservato purtroppo solo la chiesa, non il convento, dicono è stata prolungata, invece no, sono nate, vi farò vedere, con una parte riservata ai frati, una parte riservata ai fedeli. Io in questo lavoro, ma non sto a prolungarmi troppo, ho individuato 5 variabili, che sono la ricerca di uniformità, la trasmissione, il trasmettere alle generazioni successive un modello, la flessibilità, la qualità spirituale e la funzionalità. La funzionalità è in latino una parola ampiamente utilizzata dal Medioevo, che è commoditas. Dice: i nostri edifici debbono ricercare più la commoditas che non questioni estetiche o altre. Questa commoditas è un tema importante, cioè quella della funzionalità. Io non mi occupo di architettura da un punto di vista di storia dell'arte o da un punto di vista di storia dell'architettura, mi occupo dal punto di vista delle funzioni. E allora ho sviluppato, ma non sto a svilupparlo adesso, uniformitas diu desiderata, è un'espressione di Umberto di Roman, quinto maestro dell'ordine, che dice: tutti gli altri ordini hanno le chiese tutte uguali, noi siamo un disastro, ne abbiamo uno in un modo, un altro in un altro, cerchiamo di avere un po' di uniformità. Poi c'è il problema della trasmissione, e al momento in cui i primi frati che avevano conosciuto Domenico muoiono, Umberto di Roman dà ordine a un frate che si chiamava Gerardo di Frachet di raccogliere tutte le testimonianze sulla prima generazione, perché stavano morendo, come è avvenuto con i Vangeli. Quando la prima generazione comincia a morire, sentono il bisogno di mettere per scritto, per trasmettere, e dice proprio per poterlo trasmettere, dice ad utilitatem futurorum, quindi il problema della trasmissione, che fanno attraverso dei documenti, ma anche esplicitamente lo dicono attraverso gli edifici e i luoghi, perché i luoghi parlano e trasmettono qualche cosa. Umberto di Roma ha un'espressione molto divertente, dice, scusate se cito in latino, fere quod domos tot varias formas e disposizione sabemus. Noi tante case abbiamo, tante forme diverse abbiamo. La variabile fondamentale che riguarda l'architettura domenicana è detta in più testi, non sto a citarveli perché diventerebbe noioso, ma è ob predicationem, ciò che comanda tutto per i frati predicatori. Come diceva prima la signora, il nome ufficiale dei domenicani è frati predicatori, e il nome ufficiale dei francescani è frati minori, poi tutti dicono domenicani e francescani. E quindi l'architettura domenicana non prende l'architettura cistercense, perché l'architettura cistercense era in campagna, delle enormi chiese, grandi chiostri, grandi spazi per i frati conversi che lavoravano la terra, poi avevano i granai, avevano un'azienda agricola, era il modello di una grande azienda agricola, loro non avevano bisogno di questo. Quindi l'architettura domenicana, questo è l'altro grande principio che desidero comunicarvi, prende gli impianti canonicali dei canonici riformati e li torce secondo le sue esigenze, che cercherò di dirvi. E quindi, però distinguendo che le canoniche regolari c'erano in città e in campagna. Noi in Piemonte ne abbiamo due grandiose, Vezzolano, erano canonici regolari, si dice abbazia, ma non è mai stata un'abbazia, era una canonica regolare, e per noi è molto importante per il pontile, e un'altra in città grandiosa che è Sant'Andrea Vercelli. Sant'Andrea Vercelli è stato costruito dai Vittorini, dai famosi Vittorini, Ugo di San Vittore, Vittorini di Parigi, era la più importante università del nord, Vercelli, e c'era un'università a Sant'Andrea, e quella è un'architettura canonicale urbana. E allora questo tema della predicazione, che capirete tra poco meglio, è quello della commoditas. A questo convegno era presente Le Goff e anche Vaucher, e